Tutti una cordiale buona serata, ben ritrovati con l'appuntamento di Ramme Notizie, oggi è giovedì 23 ottobre 2014 e in apertura del nostro giornale notizie a carattere nazionale ed internazionale. Renzi a Regioni, tagli restano 4 miliardi, ma valuteremo le proposte alternative per rendere sostenibile la manovra. E questo l'esito dell'incontro a Palazzo Chigi tra il Premier Matteo Renzi e le Regioni sulla legge di stabilità. Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Campierino, ha commentato: ora si apre una fase nuova, quando ci si parla e si lavora insieme è sempre buona premessa per trovare una soluzione. Legge di stabilità, da Bruxelles arriva la lettera che chiede chiarimenti, stessa misura per altri 4 paesi europei, sul tavolo i rilievi tecnici che la Commissione ha sollevato sulla manovra. Manifestazione CGIL 25 ottobre, Camusso è l'inizio di una stagione, il segretario generale del sindacato interviene a Genova all'assemblea dei delegati liguri della CGIL, non rinunceremo alla battaglia, ha detto, anche se vedremo moltiplicarsi i voti di fiducia sui provvedimenti. Papa Francesco si rivolge apertamente ai responsabili di Meridiana, la compagnia aerea che ha annunciato 1.366 esuberi. Per favore, ha detto il pontefice, faccio un appello a tutti i responsabili, nessuna famiglia senza lavoro. Il Papa ha auspicato che si possa trovare un'equa soluzione che tenga conto anzitutto della dignità della persona umana e delle imprescindibili necessità di tante famiglie. Milano, Emilio Fede, indagato per alcune foto che scottano, ipotesi vendetta su Mediaset, la procura, l'ex direttore del TG4, voleva uno scandalo a luci rosse, sequestrati file e immagini, tra cui fotomontaggi compromettenti. La psicosi per l'ebola comincia a diffondersi, è stato così per una bambina di 3 anni che frequenta una scuola materna statale di Fiumicino vicino a Roma, costretta a stare a casa 7 giorni non perché stava male ma per la paura scoppiata tra i genitori. Contro la piccola di ritorno dall'Uganda con la famiglia si sono scagliate alcune mamme dei suoi compagni di asilo che hanno saputo del viaggio in Africa e hanno parlato con le maestre. E arriva la notizia che la seconda infermiera contagiata non ha più la traccia del virus nell'organismo. Lo aveva contratto da Thomas Eric Duncan, il liberiano morto l'8 ottobre. Il presidente Obama si dichiara cautamente più ottimista per quanto concerne il diffondersi del virus negli Stati Uniti. Momenti di tensioni ieri sera alla Casa Bianca, quando ancora una volta un intruso è riuscito a scavalcare l'inferriata dirigendosi verso la residenza presidenziale. L'uomo stavolta è stato immediatamente bloccato dagli agenti del Secret Service grazie all'aiuto di cane poliziotto. L'episodio è accaduto al termine di una giornata in cui anche negli Stati Uniti l'allerta è stata elevata ai massimi livelli in seguito all'attacco sferrato al Parlamento canadese con l'uccisione di un militare. E di almeno 5 morti e 12 di feriti il bilancio dell'esplosione nelle scorse ore di un ordigno in una stazione di autobus presso Azare, nel nord della Nigeria, teatro di ricorrenti attacchi e attentati dei jihadisti di Boko Haram. Lo riferisce la polizia confermando testimonianze di abitanti della zona. In Iraq invece ieri almeno 11 persone sono morte, altre 13 sono rimaste ferite in altri 2 attentati che hanno scosso oggi Baghdad, secondo fonti di polizia. Nuovo attacco del gruppo islamista in Nigeria, altre 60 ragazze rapite da Boko Haram. Un centinaio di uomini armati è entrato nel villaggio di Bagga, nel nord-est del paese, e ha cominciato a sparare. Poi ha bruciato case e negozi, uccise 2 uomini e portati via le giovani. L'area era da circa 2 mesi sotto il controllo dei ribelli. Stati Uniti e Iraq stanno delineando un piano per rilanciare un'offensiva delle truppe di terra irachene e permettere loro di riprendersi le città occupate dai jihadisti dell'ISIS. Il piano non sarà attuato fino ai prossimi mesi e dovrà assicurare che le forze irachene non si espongono prima di essere in grado di controllare il territorio occupato dai jihadisti. Il piano include anche i consiglieri americani, ma non per combattere. La pagina regionale locale è aperta alla crisi politica in Sicilia. Come concordato con i renziani, il governatore Rosario Crocetta ha azzerato la giunta, firmando i decreti di revoca delle deleghe agli assessori dopo aver riunito per l'ultima volta l'esecutivo, un passaggio formale chiesto dagli alleati prima del vertice di maggioranza di ieri sera. L'obiettivo del governatore è di formare il prima possibile la nuova squadra, magari in concomitanza con la missione a Palermo del sottosegretario Graziano Del Rio, in programma per domani. Ma trovare la squadra non sarà semplice. Il nodo principale è quello dei cuperliani, rimasti fuori dalla giunta appena azzerata, in posizione molto critica rispetto all'azione di governo portata avanti finora da Crocetta. Per uscire dall'impasse, Crocetta alla fine ha accolto la mediazione di Renziani. La svolta passa sì dall'azzeramento della giunta per coinvolgere i cuperliani, ma anche dall'azzeramento interno del Partito Democratico, degli incarichi istituzionali e di partito. Un puzzle complicato da comporre per Crocetta e parte la girandola di nomi per la giunta. Il PD punta a cambiare tutta la squadra, l'UDC potrebbe confermare i suoi due assessori e Crocetta dovrebbe rinunciare ad almeno uno, se non di più, dei fedelissimi. Proporremo nomi di alto profilo e fuori dalla logica delle correnti, sintetizza Raciti. Intanto è stata depositata formalmente agli uffici della segreteria generale dell'ARS la mozione di sfiducia al governo di Rosario Crocetta. A ufficializzarlo in una improvvisata conferenza stampa a Palazzo dei Normanni sono i capigruppo di alcuni deputati delle opposizioni. Sulla mozione ci sono 25 firme, 18 è il numero minimo di Forza Italia, Nuovo Centrodestra, PD, Lista Musumeci e MPA. Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i siciliani, afferma il deputato dell'opposizione Nello Musumeci. La mozione di sfiducia a Crocetta è l'ultimo atto di una condotta di assoluta coerenza da parte dell'opposizione di centrodestra. Non è una scelta estemporanea, ha aggiunto, ma frutto di riflessione nella consapevolezza che la regione può uscire dal tunnel solo se mandiamo a casa questo governo inutile e dannoso. Ora vedremo fra i deputati ipercritici del centro-sinistra, ha concluso Musumeci, chi ha bluffato in questa estenuante partita a poker e chi invece condivide con coraggio la nostra scelta, votando la mozione. Il deputato all'ARS Giambattista Coltraro ha lasciato il gruppo parlamentare del Megafono per passare ad Articolo 4. Il movimento fondato dall'ex fedelissimo di Raffaele Lombardo, Lino Leanza. Con l'uscita di Coltraro dal Megafono sono due adesso i deputati ad avere mollato il movimento fondato da Rosario Crocetta e Beppe Lumia. Dopo attese e numerosi rinvii, Saladercole ha approvato all'unanimità con 73 voti favorevoli il disegno di legge e voto sulla impignorabilità della prima casa, il testo targato Movimento 5 Stelle, che mira ad allentare la stretta degli enti riscossori, mettendo al sicuro uno dei beni più preziosi per il cittadino, la prima abitazione. Non solo, il testo licenziato a Palazzo dei Normanni mira a mettere al sicuro pure i beni immobili ed immobili strumentali all'esercizio di impresa. Dopo il voto finale, il presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone ha chiuso la seduta. L'incarico di commissario liquidatore e amministratore unico della società Sicilia e Service e quello di commissario straordinario del libero consorzio comunale di Trapani, ricoperti da Antonio Ingroia, sono fra loro incompatibili. Sarebbe questa, a quanto si apprende, la valutazione espressa dall'autorità anticorruzione e inviata al presidente della regione, Rosario Crocetta, con l'invito a contestare senza ritardo allo stesso Ingroia la causa di incompatibilità. Ancora polemiche per il voto in 9 sezioni, 6 a Pachino e 3 a Rosolini, che hanno decretato l'elezione all'ARS di Pippo Gennuso, subentrando a Pippo Gianni. L'escluso da Saladercole adesso non ci sta. In una lettera inviata ai Presidenti della Repubblica e della Regione, l'ex deputato siracusano denuncia tra l'altro irregolarità formali e sostanziali nello svolgimento della mini tornata elettorale del 5 ottobre scorso. Gianni sostiene tra l'altro, oltre ai vizi di procedura nella proclamazione di Gennuso, anche che nei seggi elettorali del Comune di Pachino gli elenchi degli aventi diritto al voto in palese contrasto con quanto disposto dalla sentenza del CGA numero 394 del 2014 contenevano diverse anomalie, finanche i nominativi dei defunti, causando la vidimazione di un numero maggiore di schede elettorali rispetto al reale corpo elettorale. E ancora che gli elettori del comune di Pachino non sono stati regolarmente informati della ripetizione del voto nelle 6 sezioni previste nella sentenza del CGA. Infatti l'affissione e la pubblicazione dei manifesti elettorali è avvenuta in palese contrasto con quanto previsto dalla norma e nessun adempimento relativo alla comunicazione e all'informazione è stato ottemperato nei confronti degli elettori residenti all'estero. Gianni sostiene anche che la documentazione e i prospetti regionali contenuti, il numero di voti validi dei gruppi di liste provinciali non sembra essere stato rielaborato secondo le nuove cifre della circoscrizione di Siracusa. Cavalca Ferrovie di Rosolini, il commissario straordinario della provincia regionale di Siracusa, oggi libero consorzio comunale Mario Ortello, per tranquillizzare l'onorevole Gennuso, che aveva espresso preoccupazioni in merito all'andamento dei lavori dell'opera inserita nel piano di riqualificazione della rete viaria secondaria finanziata con fondi ministeriali. Non c'è alcun ritardo nell'andamento dei lavori per il completamento del cavalca ferrovia a servizio della strada provinciale 26 Rosolini-Pachino, precisa Ortello. Sulla reale situazione del cantiere abbiamo dati certi derivanti dal costante monitoraggio e dai sopralluoghi che i nostri tecnici compiono periodicamente. Rispetto al cronoprogramma fissato contrattualmente con l'impresa aggiudicataria, ci tiene a precisare Ortello, i lavori sono in anticipo. Il completamento dell'opera, attesa da 40 anni, è previsto per la fine di agosto. È vero, l'unico problema per ora è il disagio momentaneo della cittadinanza rosolinese a causa della deviazione del traffico sulla ex statale 115, ma necessario poiché è strettamente connesso alla sicurezza dei lavori in cantiere. Per questo motivo chiediamo la comprensione dei cittadini che finalmente vedranno realizzata un'opera incompiuta da decenni per le difficoltà legate all'erogazione dei finanziamenti e che pur nella lunghezza delle procedure burocratiche ha ottenuto tutti i pareri favorevoli e le autorizzazioni necessarie. E a replicare a Mario Ortello è lo stesso parlamentare regionale Pippo Gennuso, che afferma: la risposta del commissario straordinario dell'ex provincia regionale di Siracusa, oggi libero consorzio dei comuni, sul cavalca ferrovia di Rosolini non ci soddisfa. Il commissario deve provvedere a liberare la statale 115, un'arteria strategica per l'economia del territorio in quanto collega due province, quella di Siracusa e quella di Ragusa. A noi del suo dispiacere per i disagi che si sono venuti a creare con l'apertura del cantiere può interessarci relativamente. È indispensabile a questo punto aprire un varco che possa consentire alle auto, ma anche ai mezzi che trasportano merci, di poter transitare, ovviamente creando la dovuta sicurezza per gli automobilisti. La gente a Rosolini è stanca di questo continuo tira e molla, prosegue Gennuso, ed è pronta a dare vita ad una grande manifestazione di piazza. Sui tempi previsti per il completamento dell'opera, Gennuso aggiunge: ho sempre detto che quest'opera pubblica è inutile e servirà anche a poco, perché forse oggi passano da Rosolini due vetture al giorno delle ferrovie, quasi sempre senza passeggeri. Quel che ci interessa è creare il passaggio immediato dei mezzi. Siamo davvero stanchi di sentire parole al vento. Vanno create in tempi rapidi le condizioni per riaprire al transito la statale 115 ed è un compito che spetta al commissario Ortello. Il movimento dei forconi guidato da Mariano Ferro ieri mattina ha manifestato allo svincolo di Cassibile dell'autostrada Siracusa-Gela, trattori e mezzi pesanti in presidio per protestare e proporre soluzioni alternative immediate. La chiusura del viadotto, che si trova subito dopo lo svincolo di Fontane Bianche, costringe infatti gli agricoltori a percorrere un tragitto di circa 60 km invece degli abituali 5, lungo le strade provinciali per arrivare da Avola a Siracusa. Si tratta di un territorio dove insistono magazzini per la lavorazione di agrumi, colture di patate, carciofi e fragole. I forconi chiedono una soluzione d'emergenza, ovvero delimitare una parte di carreggiata dell'autostrada con il controllo della polizia stradale e percorrere i 4 km del tratto autostradale Avola-Cassibile fino a quando il ponte non sarà riaperto. Il viadotto necessita di una manutenzione straordinaria e se anche i lavori dovessero iniziare a breve, si ipotizza una riapertura nel mese di dicembre. Traffico e spaccio di droga tra Modica e Rosolini. I carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno notificato una ventina di ordinanze di custodia cautelare in carcere, nonché un provvedimento di divieto di dimora emesse dal GIP del Tribunale di Ragusa su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un gruppo di soggetti italiani e stranieri dediti al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Vittoria, Modica, Ispica, Scicli e Rosolini, nell'ambito dell'operazione Zatra a hashish. I provvedimenti restrittivi sono il risultato di un'indagine condotta dai carabinieri delle compagnie di Modica e Vittoria, che hanno consentito di accertare che gli indagati, tramite soggetti di origine maghrebina, si rifornivano di sostanze stupefacenti, cocaina, eroina, hashish e marijuana sul mercato catanese e palermitano, per poi rivenderle ad altri spacciatori nei suddetti comuni. Rosolini, il commissario straordinario Gagliano ha incaricato l'avvocato Piazzese di avviare un'azione legale nei confronti della Telecom Italia e della Telesync S.P.A. per chiedere l'annullamento del contratto stipulato nel 2009. In quell'anno fu approvato un regolamento comunale e vennero installate 10 videocamere in diversi punti strategici della città e precisamente nel Verde a Valle Giovanni Paolo II, in Viale Aldo Moro, lungo le vie Sant'Alessandra e Ronchi, sulla statale 115, nelle piazze Garibaldi e Masaniello. I dispositivi erano collegati con una centrale operativa al comando dei vigili urbani, dove dovevano essere trasmesse e registrate le immagini visibili anche dalla stazione dei carabinieri mediante una chiave di accesso. Dopo la firma del contratto di leasing, che è a 30 bimestri con una spesa annua di 20.000 euro e l'installazione delle videocamere, l'impianto non entrò mai in funzione. A nulla valsero i sopralluoghi e gli interventi sollecitati dall'amministrazione Saverino, che decise di sospendere il pagamento delle fatture alla Telecom e a gennaio del 2013 presentò un ricorso per accertamento tecnico preventivo a carattere cautelare e urgente. Quel procedimento si è recentemente concluso con il deposito della relazione tecnica d'ufficio redatta dall'ingegnere Eredia, nominato dal Tribunale di Aula. Nella perizia si evidenziano gravi difetti del sistema di videosorveglianza, da qui la decisione del commissario Gagliano di avviare un'altra azione legale per ottenere l'annullamento o la risoluzione del rapporto contrattuale e chiedere un risarcimento danni proprio alla luce di vizi e difetti del sistema. L'avvocato Piazzese è stato quindi incaricato di promuovere al Tribunale Civile di Siracusa un procedimento legale nei confronti della Telecom, che ha curato il sistema progettuale, e della Telesync S.P.A. partner Telecom, che ha fornito le 10 videocamere. Il Comune chiederà la restituzione delle somme già versate, l'annullamento delle altre fatture emesse, oltre a un risarcimento danni per ulteriori spese sostenute. Rosolini, Fiera Mercato, in occasione della commemorazione dei defunti, si svolgerà nei giorni 25 e 26 prossimi. Inizio sabato 25 ottobre dalle ore 8 e fino alle 24 di domenica 26 ottobre. La tradizionale Fiera Mercato in occasione della commemorazione dei defunti. La Fiera Mercato sarà ubicata in via Manzoni, nel tratto che va da Mario Rapisardi alla via Giuseppe Fava. Al fine di consentire il regolare svolgimento della fiera, con apposita ordinanza del comandante della Polizia Municipale, è stata predisposta una modifica del traffico veicolare nella zona interessata. In virtù di detta ordinanza viene disposto, con decorrenza dalle ore 7 del giorno 25 ottobre e fino alle ore 24 del 26 ottobre, la chiusura al transito veicolare di via Manzoni, tratto compreso tra le vie Rapisardi e via Giuseppe Fava. Nelle precedate giornate è istituito il senso unico di marcia dalle ore 7 alle ore 24, nelle sottoindicate vie limitatamente ai tratti Gonzaga, Bellini e viceversa. Via Rimembranza, direzione Bellini-Gonzaga, via Cesare Battisti, direzione Gonzaga-Bellini, via Cernaia, direzione Bellini-Gonzaga, via Pietro Nenni, direzione Manzoni-Gonzaga, con divieto di fermata ambo i lati. Nelle predette giornate, dalle ore 7 alle ore 24, è vietato il transito in tutte le vie perpendicolari al tratto di via Manzoni interessato alla Fiera Mercato, dalla via Vicario Savarino alla via Turriaco, ad eccezione di quelle elencate al precedente punto 2. È fatto obbligo ai concessionari di posteggio di sostare lasciando libero l'accesso delle abitazioni e di non sostare davanti alle autorimesse. E con questo che concludiamo il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per averci ascoltato e appuntamento alle prossime edizioni.